Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Venerdì 26 di maggio, 12:10, possiamo dirlo, ultimo appuntamento stagionale con il giustiziere, con Geri Palazzotto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Io ci tengo a sottolineare stagionale, lo sai.
Allora, dovete sapere che qua Pisciotto mi ha preso in ostaggio,
sì,
praticamente.
Io sono anche armato. Sì. Sparo anche.
In realtà non uscirò neanche dai locali.
No, lo terremo ibernato, sì, qui per 3 mesi, a settembre ricompare.
E il vantaggio sarà comunque che, appunto, entrando, diciamo, nella camera dell'ibernazione, quantomeno
la
per questi mesi,
esatto,
per questi mesi, magari cercherò di invecchiare meno, che non è male.
Che non è male. Poi a settembre ti racconterò come sono andate le amministrative.
Ah, certo. Però cominciamo a intravedere qualcosa. Ieri abbiamo parlato un po' di sondaggi,
sì,
e abbiamo detto che ne circolano di ogni
fantasiosi, inventati,
esatto,
di tutto.
Oggi ce ne sono due, diciamo, realmente attendibili per come possono essere dei sondaggi. Sappiamo molto bene che, diciamo, da una ventina d'anni ormai i sondaggi spesso non ci azzeccano, a partire dalle bandierine che metteva Emilio Fede,
sì,
ricordate, e ci sono aziende di sondaggisti che sono addirittura fallite in seguito
a errori clamorosi.
E questo per vari motivi che non stiamo qui, diciamo, a esaminare, ma, diciamo, uno di quelli è comunque che molto spesso si capiva che c'erano degli elettori di una certa parte politica che in qualche modo, lo dico in maniera così molto colorita, si vergognavano di dichiarare il proprio voto,
chiaro,
laddove, appunto, si faceva il sondaggio sull'intenzione di voto, e quindi dicevano una cosa ma ne facevano un'altra, determinando, diciamo, un disastro per la società dei sondaggi. Oggi sono due sondaggi
autorevoli, sicuramente
abbastanza autorevoli, sì, uno del Corriere della Sera, un altro di Repubblica.
Non tanto per le testate, ma per le aziende che hanno fatto i sondaggi.
Esattamente, sono Pagnoncelli per il Corriere e la Demos, l'Atlante politico di Demos per Repubblica. Allora, diciamo subito che questi due sondaggi non hanno risultati, diciamo, che in qualche maniera possono essere sovrapposti. Tuttavia, diciamo, convergono in alcune grandi linee, una delle quali è, diciamo, la prevalenza di Orlando, che è netta secondo Pagnoncelli e meno netta rispetto all'Atlante politico di Demos, pubblicato, appunto, su Repubblica. Allora, secondo il Corriere, quindi secondo Pagnoncelli, al primo turno la prevalenza di Orlando sarebbe netta, avrebbe infatti il 45% circa, appunto, dei voti validi. Al secondo posto, vi ricordo che la seconda nuova legge elettorale
col 41% si,
esatto,
va direttamente
il 40%,
il 40,1,
esatto, sì, appunto. Al secondo posto, ecco, qui cominciano a esserci delle differenze tra i due sondaggi, si collocherebbe Forello con il 26% dei voti, seguito da Ferrandelli col 20%.
Gli altri non arriverebbero tutti insieme al 9.
Al 9, esatto, gli altri sarebbero intorno al 9. Allora, continuiamo col Corriere, perché laddove invece in questo caso, diciamo, col 45% Orlando passerebbe al primo turno, non,
sì,
andrebbe al
tra l'altro un bel margine, 45 è un margine,
certo,
confortante.
Nell'ipotesi in cui, appunto, invece si dovesse andare al ballottaggio, Orlando avrebbe un vantaggio. Perché? Perché la somma dei voti dei due, si tiene ovviamente i due competitori, sarebbero Forello e Ferrandelli, ovviamente,
chiaro,
degli altri due possibili competitor, sarebbe, diciamo, simile a quella stimata per il sindaco uscente. Quindi, praticamente, allora, nel caso di una sfida con Forello, Orlando dovrebbe vincere, secondo questo sondaggio, Pagnoncelli per il Corriere, con il 57% dei voti contro il 43% di Forello.
Okay.
Questo perché, secondo questa indagine, l'elettorato di Ferrandelli converge su Ferrandelli diciamo soltanto per il 40%. Cioè, l'elettorato di Ferrandelli preferisce nettamente Forello rispetto a Orlando, però in realtà converge su lui soltanto per il 40%. Andiamo all'altro caso, ballottaggio Ferrandelli-Orlando.
Quello che è accaduto anche 5 anni fa.
Esattamente, in questo caso, secondo Pagnoncelli, col sondaggio pubblicato oggi sul Corriere, la vittoria di Orlando sarebbe ancora più larga, perché lui potrebbe ottenere il 61% dei consensi contro il 39% di Ferrandelli. È chiaro, stiamo parlando quindi della ipotesi di ballottaggio. L'analisi appunto dei flussi che riguarda appunto il ballottaggio prevede che in questo caso, secondo appunto le stime, l'elettorato di Forello sarebbe un po' meno convinto di Ferrandelli, e quindi soltanto il 36% dell'elettorato di Forello voterebbe per Ferrandelli, mentre il 18% circa voterebbe per Orlando. Attenzione, perché c'è un 50% di elettorato di Forello che resterebbe a casa, secondo questa questa proiezione, cioè secondo questo sondaggio.
Sì, e ci sta anche perché chi vota pentastellato, se non dovesse vedere il suo candidato, potrebbe da deluso restare a casa.
Esattamente. Allora, quello che abbiamo visto quindi è il sondaggio del Corriere. Ripetiamo, al primo turno, secondo Pagnoncelli, Orlando avrebbe il 45% dei voti, Forello il 26%, Ferrandelli il 20%, gli altri circa il 9%.
Non sono numeri tirati a caso. Io leggo in una nota: sondaggio realizzato da Ipsos PA per Corriere della Sera presso un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione palermitana maggiorenne, secondo genere, età, livello di scolarità, età anagrafica, residenza, dimensione del comune di residenza, insomma, secondo dei criteri scientifici, perché quello è un sondaggio.
Certo,
alla fine.
Ripeto, attenzione, perché i sondaggi spesso hanno tradito le aspettative di chi appunto li legge.
Perché l'unica parte non scientifica è la risposta, cioè io posso decidere di rispondere in controtendenza a quello che poi sarà il mio voto.
Quindi comunque l'intenzione, è sempre l'intenzione, può intervenire qualunque cosa, un pacco di pasta.
Addirittura, in passato forse anche, cioè,
ti può colpire un pacco di pasta
e non vai a votare,
una carta da 100.
Se ti colpisce è brutto, sono robe brutte la carta da 100.
E allora andiamo invece alle stime dell'Atlante Politico di Demos, pubblicato sempre oggi su Repubblica.
E questi io non ho i dati, quindi sto a te.
E allora, secondo Repubblica, Orlando avrebbe una prevalenza, ma non arriverebbe, non supererebbe il primo turno, perché si attesterebbe intorno al 38%.
Quindi è andato completamente verso.
Sì, due punti quindi sotto la soglia che consente l'elezione diretta al primo turno. Attenzione, perché qui c'è in realtà un capovolgimento degli inseguitori, perché a Ferrandelli la ricerca di Demos attribuisce il 29%, quindi Orlando 38%, Ferrandelli 29%, Forello invece si fermerebbe al 24%. Quindi differenza tra i due, tra i due sondaggi. Secondo il Corriere, Orlando primo, Forello secondo, diciamolo così, Ferrandelli terzo. Secondo Repubblica, Orlando primo, Ferrandelli secondo, Forello terzo, con percentuali diverse. Le lunghezze, secondo l'Atlante Politico Demos, appunto, si accorcerebbero ulteriormente in caso di ballottaggio.
Sì,
quindi l'ipotesi di Repubblica è molto più, diciamo, entusiasmante dal punto di vista, diciamo, dell'agonismo, appunto. Perché? Cosa accade secondo questo sondaggio in caso di ballottaggio? Allora, il duello Orlando-Ferrandelli vedrebbe prevalere Orlando col 52,2% contro il 47,8% di Ferrandelli.
Che è stretta come proporzione.
Certamente, infatti abbiamo detto che
si accorciano molto.
Si accorciano molto. Mentre l'eventuale sfida con Forello, attenzione, questo secondo me è un colpo di scena, vedrebbe Orlando al 54,2% e il candidato del Movimento 5 Stelle al 45,8%. Quindi Ferrandelli comunque, secondo Repubblica, sempre favorito rispetto a Forello. mentre secondo il Corriere è Forello a essere favorito rispetto a Ferrandelli. Addirittura abbiamo visto che il Corriere lo accredita di un 26% dei voti, diciamo, a primo turno, e un Ferrandelli al 20%.
Sì.
Ben diverse le indicazioni che vengono date da Repubblica e dal sondaggio di Repubblica.
La nota concorde, diciamo che secondo entrambi i sondaggi nessuno dei candidati minori riuscirebbe ad arrivare a sbarramento al 5%.
No, questo non è previsto.
Non
almeno
è previsto. Poi può succedere,
è possibile, perché
fa sorridere, ma lo dico come nota di colore, sì, stando all'indagine di Repubblica, che fa il grafico a forma di torta con le varie fette, ti scrive i nomi di 5 candidati, al sesto, anziché scrivere Ciro Lo Monte, mette altro candidato. Lì proprio ti dà una considerazione che fa impazzire.
Sì, ci sono dei flussi interessanti, però magari forse diventa un po' noiosa.
Sì,
se decidi tu, li vuoi dire.
Io però un'altra puntata ce la farei, perché comunque lasciarli solo come numeri così, io li analizzerei.
Benissimo.
Un pochino, vediamoli. A me interessano e piacciono i numeri.
Lo capisco, infatti.
Sono belli.
E allora, questo è
l'antipasto.
L'antipasto. Poi, vabbè, ora cambieremo completamente argomento. Okay. Però è giusto che, insomma, nell'ultima puntata del giustiziere, prima delle elezioni,
lasciare almeno una fotografia. Tipo,
abbiamo dato,
quando
sì,
tu dai la tua previsione, la chiudi con la cera lac e la riapri poi il 12 di giugno.
Il mio santino.
Il
diciamo.
Tuo santino.
Esatto.
Ok. Questo è il giustiziere, insomma, il piglio è il solito. Noi torniamo tra qualche istante.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Yeah, already know that there ain't no stopping your plan.
Niall Horan con Slow Hands. Ritorniamo al giustiziere per questo ultimo appuntamento stagionale. Cambiamo registro perché abbiamo parlato di proiezioni per le amministrative. Due autorevoli sondaggi che vedono comunque Orlando in testa, anche con un discreto margine, secondo sì. Corriere della Sera. E adesso cambiamo argomento, parliamo di musica. Sì. Musica e non soltanto, leggerezza.
Musica e droga.
Musica e droga.
Sì, perché devo dire, allora, io il mio sogno sarebbe fare un programma musicale.
Perché no?
Io vorrei parlare di musica sempre. Perché io sono un gran divoratore di musica, cioè io sono di quelli che lavora con la radio accesa, che la sera si spara la musica a tutto volume, quindi sono anche una persona un po' difficile con la quale convivere, perché ho sempre sta musica ad alto livello, ad alto volume, in auto, in moto, insomma sfido anche, diciamo, spesso la sicurezza stradale, che questa musica uno magari non è
male.
Non è mai, diciamo, non sempre, diciamo, ci sta. Ecco, e allora sono andato a prendere una bellissima ricerca americana che è stata pubblicata in Italia da Internazionale sull'influenza della droga nella musica attuale, perché noi sappiamo storicamente che se il jazz era perseguitato dall'eroina, se il rock, diciamo, è sbocciato con gli acidi, se la disco music, diciamo, era ambito, diciamo, di cocaina, se l'emotività dei frequentatori dei rave party si alimentava con l'ecstasy, ecco, la musica di questo nostro millennio, secondo appunto questi osservatori molto attenti, diciamo, americani, ha il suono di 2 mg di Xanax.
2 mg di Xanax.
Sì, è proprio il tipo. Sono delle canzoni di cui ora sentiremo un esempio, che praticamente ti sollevano pacatamente, ti portano fuori dalla tua vita e poi scompaiono. Allora io direi, sentiamo subito
l'esempio pratico.
È un singolo di Lana Del Rey che si intitola Love.
Look at you kids with your vintage music, coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy.
Crazy, crazy, crazy. But you get ready. just to make me go crazy, crazy, crazy.
Sarà Lana Del Rey con Love, l'abbiamo preso come esempio di questo filone,
sì,
musicale.
E proprio in questo momento lei articola queste ultime parole, Don't Worry Baby, e le canta nel finale, appunto, ripetute. Sono, e questa voce a questo punto si sgretola ed è proprio, diciamo, anche nel testo della canzone, un po' il suono di questi 2 mg di Xanax che sono sbriciolati e si disperdono nel Pacifico. Sì.
Sai, sembra un po' Cindy O'Connor, ma senza quella voce.
Ci sono degli esempi, sì, anche molto moderni. Cioè, questo tipo di musica che dicevamo noi ti prende pacatamente, ti solleva fuori dalla tua vita e poi scompare. Pensate quanto è diverso, appunto, dalle emozioni degli anni 70, 80, 90. Tenete conto che, diciamo, i nomi dei medicinali in questo momento continuano a spuntare nelle canzoni, soprattutto nel rap. Xanax, Percocet, altri medicinali vengono da tempo lodati per la loro capacità di, diciamo, anestetizzare l'agonia, sì, dell'esistenza. Quindi c'è tutto anche un giro, diciamo, di maledizione dietro questo pop da pasticca del XXI secolo. Il suono, come capite, è molto liscio, è morbido, dicevamo prima, fermo.
Sì.
E in un certo sempre, appunto, in un certo senso, diciamo, la musica, diciamo, moderna è realmente un po' musica da pasticca. Pensate per esempio alla rilassatezza un po' imperturbata di Rihanna nelle strofe più morbide di Drake, oppure,
benissimo,
che so, pensate persino agli angoli un po' più smossati di Justin Bieber. Cioè, c'è questa tendenza a
sonorità cucirsi, molto piatta,
ed
molto
è a cucirsi
piatta
proprio addosso questo tipo di atmosfera.
Mi viene in mente l'esempio di Katie Melua, è una bravissima cantante interprete che ha fatto molte cover degli anni 80 e 90 con questo tipo di sound, però piatto, completamente piatto. Ha fatto anche cover dei Cure, per esempio, rivisitandole in questa chiave.
Certo.
È proprio l'eccellenza di questo tipo.
Finisco questa seconda tranche dicendoti che, appunto, in un certo senso la musica moderna è sempre stata un po' una musica da pasticche. Voi pensate che gli stupefacenti e il pop furono proprio uniti, sì, insieme nel tessuto americano, culturale americano, proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale. E quando, per esempio, l'avvento di queste nuove sostanze psicotrope diede il via, fu introdotto sul mercato e diede il via, ad esempio, al rock and roll. Cioè, tutta la musica moderna è legata in qualche maniera a una pasticca, ma di questo
cambia
comunque
la sostanza,
sì, esatto,
insomma,
e gli effetti, soprattutto della sostanza,
effetti.
Di questo parliamo nell'ultima parte,
insomma, parliamo di sesso, droga e rock and roll alla fine.
sesso ancora no,
droga e rock and roll sì.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano i giustizieri. La radio parla chiaro.
Poche parole io e te, non ho avuto occasione, sai com'è. Pensare troppo a volte è un errore, e non mi servono tante parole. Nei tuoi occhi ogni cosa diventa semplice. E quando non mi vedi ti guardo ridere, e quando non mi vedi succede tutto per una. E la ragione magari sei tu, non ho niente da nascondere, e tu succede tutto per una ragione.
con te. Senza effetti speciali io e te, ma è perfetto il nostro film così com'è. Posso stare a guardarti per ore e non mi basta sentire l'odore. Nei tuoi occhi ogni cosa sta per succedere. E quando non mi vedi ti guardo vivere. E quando non mi vedi succede tutto per una ragione. E la ragione magari sei tu. Non ho niente da nascondere. Che passa la nostra risata, la pioggia che cade, la sabbia bagnata e batte la musica fino al mattino. Ti tengo più vicino, soltanto stanotte ho tutta la vita. Adesso si corre, non vedo salita e batte più forte se resti vicino, se resti vicino. Succede tutto per una ragione e la ragione magari sei tu. Non ho niente da nascondere. Succede tutto per una ragione e la ragione magari sei tu. Non ho niente da promettere, ma da scommettere con te. Da scommettere con te.
E siamo all'ultima parte del giustiziere, ultimo appuntamento stagionale qui su Radio Time, e abbiamo lasciato un discorso ancora a metà, quello legato alla musica,
sì,
la musica delle... moderna e le droghe.
La musica da pasticche, l'abbiamo chiamata. Abbiamo sentito anche questa Lana Del Rey con questo Love, che è un tipico esempio, sì. Ma abbiamo anche fatto cenno a Rihanna, a Drake, a Justin Bieber. Il ruolo, diciamo, dei farmaci da prescrizione, mm-hmm. che ha avuto nelle nostre vite e soprattutto nelle vite di alcune delle pop star più amate. Basti pensare a Michael Jackson, Whitney Houston, Prince. E, appunto, ci deve fare riflettere in qualche maniera sul fatto che queste persone sono morte con mix di antidolorifici, ansiolitici, cioè in pratica oppioidi, benzodiazepine, questi farmaci degli Stati Uniti in questo momento vengono molto comunemente prescritti in combinazione, quindi queste morti sono morti che sono morti nostre, cioè
sì.
Non sono morti lontane
dal vissuto di chiunque altro.
Esattamente, cioè morti che in qualche modo sono un po' estranee, sai, quello che si ammazza magari con un colpo di pistola, quello che muore cadendo in piscina dopo essersi straubriacato. Ecco, no, queste sono morti familiari, perché... Mm-hmm. Sia Michael Jackson che Whitney Houston che Prince muoiono con il cocktail di farmaci più prescritto negli Stati Uniti in questo momento. Quindi immaginate che influenza ha questo atteggiamento nella musica. I farmaci moderni, quindi, mm-hmm. influenzano in maniera molto molto significativa la musica, anche in chi la ascolta. Qui il discorso lo possiamo ampliare al servizio di streaming.
Sì.
E allora, il servizio di streaming online, diciamo, ha in questo momento è al centro proprio dell'industria musicale e anche culturale internazionale. I farmaci, questi farmaci, ci plasmano per ascoltare questo tipo di servizio. Perché? Perché lo streaming, voi sapete, promette, diciamo, un ascolto fluido, senza frizioni. L'algoritmo stesso promette di darti cose sempre più simili a quello che
analizza,
ascolti,
ciò che hai skippato e ciò che hai ascoltato,
cosa che, e ti dà quindi questo tipo di ascolto molto lineare, cioè tu hai pochissime sorprese quando ascolti, sì, in streaming, hai quantomeno pochissime sorprese ritmiche, cioè non hai degli shock. Pensa questo quanto combacia con l'uso di questi farmaci. Cioè,
chiaro, va in linea proprio con l'uso.
È esattamente questo, cioè il fatto che le più grandi, più grandi servizi di streaming in questo momento siano progettati per suggerire musica simile a quella che già si sta ascoltando, te la dice lunga su questo viaggio, cioè anziché appunto un tempo la musica ti faceva fare un viaggio, cioè invece adesso lo streaming ti fa stare fermo,
ti
cioè,
mantiene costante nella tua situazione.
Esattamente, e in questo senso proprio l'estetica del pop da pastiglia e l'esperienza dello streaming musicale vanno a braccetto,
sì, cioè, assolutamente
non c'è niente da eccepire. La questione è una questione anche di carattere culturale e riguarda tutti noi, cioè un tempo, io un po' meno devo dire, perché io ad esempio cerco di sfuggire a questa logica del genius, come si chiama nell'iPod, cioè di darti dei di accollarmi i suggerimenti che il sistema mi dà, no, la playlist me la faccio io. Comunque una volta noi chiedevamo di essere sbalorditi, ora preferiamo farci massaggiare il cervello.
È vero. Cioè, io con Spotify faccio proprio così, per esempio.
È esattamente così. Ah, tu, ecco, tu sei.
Io cammino molto a piedi con Spotify, prendo una playlist che loro suggeriscono.
Sì.
E in base a quello che skippo di quella playlist, poi in futuro mi capita. Skippo sempre meno alla fine, perché lui capisce i miei.
Certo.
Quello che mi piace ascoltare quando cammino a piedi, e ormai praticamente non skippo più nulla.
E quindi praticamente lui.
Mi faccio assuefare dal loro sound.
Però la domanda è: quanto sei tu a influenzare?
No, in realtà alla fine sono loro che mi influenzano.
Esatto, e quanto invece tu sei tu a subire questo tipo di scelte, questo tipo di percorso. Ora, viva Dio, cioè non c'è nessuno scandalo ovviamente, l'importante è ascoltarla la musica, qualunque sia,
sì,
così come l'importante è leggere un libro, leggere un giornale, insomma, vedere un bel film, cioè l'importante è tenere allenato questo cervello,
questo organo proprio,
sì, che è sempre più atrofizzato invece,
che sfruttiamo veramente poco,
sì, dalla compulsività diciamo dei nostri smartphone eccetera eccetera. E in realtà per esempio poi l'influenza del gusto personale resta sempre il più grande gesto anarchico che si possa fare in questo caso. Io per esempio non sono del tuo partito, diciamo, cioè
sì,
io le
tu ti fai la tua playlist.
Le playlist le faccio io.
Ma perché tu corri, secondo me. E
sì,
quindi
anche
in base al tipo di percorso, sì, decidi cosa ascoltare.
In ogni caso, anche quando non corro, cioè io ho delle playlist, diciamo, di carattere emozionale, cioè nel senso che cioè sono momenti, sono periodi della mia vita in cui mi va di ascoltare un tipo di musica,
certo,
periodi in cui mi va, cioè per ora ad esempio io ascolto, ho rivalutato moltissimo, cioè non è che li avessi mai abbandonati, ma comunque ho fatto grandi cose nella mia mente con gli Steely Dan, quindi mi sono fatto una playlist con tutto Steely Dan, addirittura sul mio blog ogni settimana consiglio una perla degli Steely Dan, cercando un po' di raccontare e dare delle guide, diciamo un po' all'ascolto, per quello che può valere, diciamo, la guida che è data da me. Però questo è un tema che mi piace molto, e l'unica variabile che io accetto della playlist è il random dei brani,
lo shuffle,
nel senso che io non voglio sapere cosa viene dopo, voglio essere sorpreso
in qualche maniera, sì,
e quindi non voglio ascoltare i brani nell'ordine in cui io li ho posizionati.
Quindi diamo i compitini per l'estate: ascoltate musica.
Bravo, bravissimo, ascoltate molta musica, improvvisiamo,
leggete almeno un libro,
leggete almeno due libri,
io ve li
suggerisco, i libri che hanno un libro che ha cambiato la mia vita, che sono Le lezioni americane di Italo Calvino,
me lo ricordo,
è un libro molto bello che ho scoperto soltanto, diciamo, negli ultimi anni, che è il De Profundis di Oscar Wilde, che è una meraviglia, perché fra l'altro è l'esempio di una scrittura modernissima che ha soltanto che è di due secoli fa praticamente. Ma sembra scritto oggi.
Bene.
Ed è la più grande lettera di amore e rabbia che un uomo abbia mai scritto, perché la lettera che lui scrive quando viene incarcerato per motivi sessuali è il momento in cui lui viene incarcerato, pensate un po', è il momento in cui lui è al massimo della carriera, ha 5 commedie rappresentate per Londra e lui è in carcere con l'accusa di essere omosessuale.
Hai capito.
Allora, prendetevi questo
compitini
appunto.
Compitini per esatto. L'estate, perché poi vi interroghiamo
esatto,
a settembre.
Esatto, questo, quindi. Perché poi io poi vi interrogo.
Mi sembra perfetto. Allora, si chiude qui questa stagione del Giustiziere, grazie a Jerry Palazzotto per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Pierluigi Monforte alla parte tecnica, da Massimo Pisciotta a tutti un buon proseguimento di giornata con la programmazione di Radio Time, Top City Radio.
Il Giustiziere. La radio parla chiaro. Il Giustiziere torna domani su Radio Time.